po' che non lo sentivamo, quindi sono molto contenta di presentarlo, Nanu Galderisi.
Ciao Beppe.
Ciao, Cinzia. Marco, ciao, un grande abbraccio, come state?
Bene, Beppe. Poteva andare meglio questo 2020.
Purtroppo è un anno che vogliamo archiviarci e metterlo alle spalle il prima possibile, quindi Beppe, io faccio una grande fatica oggi, ci siamo sentiti via messaggio. Noi abbiamo tu hai vissuto con Paolo tanto, ci racconta quello che vuoi. Noi ci siamo incrociati anche nel contesto Mediaset lavorativo, e quindi faccio una grande fatica, perché al di là del lavoro, al di là della persona, al di là del calciatore, di quello che ha fatto, la persona, no? Che veramente ti rientra dentro. Aiutami tu, fai quello.
Sei partito benissimo, perché chi ha avuto il piacere di conoscerlo, di frequentarlo, di viverlo, Paolo è sempre stata una persona di una bellezza incredibile. Io parto da quando, guarda, io sono cresciuto con questi eroi, tra virgolette. Io sognavo di diventare un giocatore come Paolo Rossi, perciò già dai tempi, dai 12, 13, 11 anni, 14, 15, quando poi sono andato alla Juventus, io giocavo con le figurine, con la sua figurina, me lo sono poi ritrovato, sono stato fortunato, me lo sono ritrovato al Combi ad allenarmi con lui, in un periodo per lui molto difficile, la squalifica. Trapattoni, mi ricordo, mi chiamò e mi disse: stai vicino a Paolo e cerca di rubargli il più possibile, perché quello è quello che chiedo a te, visto la sua assenza. Io sono stato un'ombra, è stata la mia musa, Paolo, in tutto e per tutto. Trapattoni ci mise in camera insieme dopo il mondiale dell'82. Lui era il favorito mondiale, io ero il ragazzino che aveva fatto 6 gol nel periodo in cui lui non c'era, proprio per cercare di migliorarmi e crescere. E io qui mi soffermo sull'uomo, perché stamattina, quando ho avuto la notizia, il primo flash che mi è venuto in mente è i suoi occhi, il suo sorriso, la sua allegria, il suo sorriso, la semplicità con cui, parlo per me, faceva crescere un ragazzino innamorato del calcio e con una bellezza umana che io credo che... Io sono felice di essere qua a parlare di lui, perché glielo devo. L'ho sempre inseguito, io al Verona, lui al Milan, ci siamo cambiati, l'ho seguita ai mondiali nell'86, sempre parole di conforto, sempre parole utili sotto l'aspetto umano e sotto l'aspetto professionale. Oggi perdo una parte importante della mia vita, un po' di me se ne va con lui.
Nanu, senti, posso chiedere, tu hai parlato prima del mondiale dell'82, quando lui, proviamo anche a raccontare, no, dei momenti, quando lui è tornato, che era stato veramente un trascinatore, il protagonista di quel mondiale, che Paolo Rossi hai trovato?
Il solito, io non mi aspettavo che Trapattoni mi mettesse in camera con lui nel ritiro dell'82, perché lui era sempre in camera con Antonio, con Fabrini, e fu una sorpresa. Io ho dei flash bellissimi tra una partita a Briscola e via dicendo. Mi ricordo tutti quei sacchi di posta che sembrava fosse Natale a luglio, pieni di posta, di messaggi da tutto il mondo. Avevo vicino un qualcosa che io mai e poi mai avrei pensato di poter vivere, ma la sua bellezza non era quello, la sua bellezza era come si comportava, come viveva il calcio, come viveva ogni singolo momento, negli allenamenti, a tavola, fuori, era sempre... Credo di aver rubato molto e gli sono molto grato. Io veramente sono una persona che in questi momenti preferisce non apparire, ma credo che glielo devo proprio perché grazie a lui, sotto tutti i punti di vista, sono cresciuto e oggi è un momento molto triste perché perdo un fratello e perdo un maestro di vita e un maestro di bellezza.
Nano, nessuno sapeva che stava male, vero? Oppure qualcuno di
sì,
voi...
Sì, c'era qualche notizia, ma sì, sapevamo che non stava bene, che stava passando un periodo un po' difficile, come d'altronde altri nostri amici, ma così si crede sempre che le cose possono migliorare. Oggi è stata una giornata partita veramente nel modo peggiore possibile, ma è un orgoglio per me essere qua a parlare, perché credo che lui fosse proprio la persona perfetta per trasmettere quei valori e quelle cose che poi io mi sono portato dietro. Perciò parlo molto in base a quello che ho vissuto. Tu pensa che io al Mondiale dell'86 l'ho sostituito. Lui non ha fatto un minuto. Io ho giocato tutte le partite. Ti dico che anche da queste cose capisci come lui viveva. Sempre vicino a darmi consigli, sempre vicino ad aiutarmi, sempre vicino a sorridere quando non ero contento di quello che avevo fatto, a sdrammatizzare.
Era uno che sdrammatizzava, vero? Quel poco che l'ho conosciuto mi ha sempre dato la sensazione di grande leggerezza nel rapportarsi con il calcio. Non so se mi puoi confermare questo. Anche di quando lo commentava, non c'era la pesantezza di commentare, lo vedevi sempre col sorriso e in maniera molto leggera. Mi sbaglio?
No, non ti sbagli per niente. Lui prendeva tutto con il lato ironico di questo gioco, perché lui lo intendeva come un gioco, sia negli allenamenti, sia nel modo di, hai detto bene, nel modo di commentare le partite o di dare la sua opinione. Si vedeva che lui non aveva lo stesso piglio degli altri, non era alla ricerca del colpevole. Era quell'umiltà, quella semplicità con cui affrontava questo gioco, ed è quello che ha trasmesso proprio a un ragazzino come me, che cercava proprio di capire da che parte bisognava andare per diventare un futuro Paolo Rossi, come tanti altri attaccanti hanno sognato. Ma poi la bellezza di Paolo era che in campo non gli mancava mai sorriso. In qualsiasi momento, un'intelligenza calcistica pazzesca, un fisico da rivedere, ma grazie alla sua capacità, alla sua intelligenza, proprio calcisticamente parlando, era un ragazzo intelligente, aveva questa facilità di trovarsi al punto giusto nel momento
giusto.
Questa cosa del sorriso lo dice anche la moglie. Mm-mm. Dice: mi ha fatto innamorare di lui proprio il sorriso. Ricordo il sorriso. Ah,
Vi fermo un attimo, Beppe, ti fermo un attimo perché abbiamo raggiunto e ci fa molto piacere, perché tu ci hai giocato, tu l'hai vissuto, abbiamo anche chiamato chi lo ha raccontato e anche per conoscere un pensiero da parte sua. Vai.
Sì, abbiamo il direttore Italo Cucci.
Direttore, buon pomeriggio. Pomeriggio.
Salve.
Ciao Italo. Ciao grande Italo.
Chi è?
Beppe Galderisi.
Sono Nano Galderisi.
Ciao Nano. Ciao.
Giornata triste, caro amico mio.
Spero di incontrarvi sempre di meno, per questi motivi ovviamente. Perché la settimana, 10 giorni bruttissimi.
Italo, sì. Italo, aiutaci un po' tu, perché tu insomma hai raccontato quella storia lì dell'82, Paolo Rossi, insomma, aiutaci un po' tu oggi, come lo racconteresti magari anche a un più giovane che lo ha visto solo attraverso i filmati, Paolo Rossi?
Ma guarda, io lo racconto partendo da Paolino. Paolino, quando andai a Vicenza, G.D. Fabbri, una cara persona, un tecnico di quelli che non ci sono più, mi disse: devi vedere Paolino. E per me Paolo Rossi è rimasto Paolino tutta la vita, anche perché, come sentivo dire anche da Nano, è sempre stato un ragazzo. Adesso mi viene da dire che abbiamo perduto un giovane eterno, perché era così, era con leggerezza. Io ricordo un momento particolare della sua vita. Diciamo che il mio 82 si fa ovviamente da spettatore del Picicci, l'uomo dei 6 gol, quello che ha fatto piangere il Brasile, che ha fatto saltare per aria l'Italia dalla gioia infinita. ma la mia storia con lui comincia prima, comincia da quei giorni tremendi di una condanna ingiusta, perché poi quando si è ricostruito tutto l'affair si è capito che l'avevano tirato in mezzo, perché ci voleva qualcuno con un bel nome, con una bella fama da tirare in mezzo. E io cominciai una campagna su Guarino che arrivò finalmente a un titolo che non dimenticherò mai, anche perché una canzone che non si dimentica: hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo, perché ci avevano provato a distruggerlo. È partito con la nazionale nell'82 come se fosse così un peso morto, un disturbatore oppure un turista, e ha faticato dentro, ha faticato fuori, perché ha dovuto recuperare lungo tempo di disuso dal suo mestiere, per cui Verdot mi disse: vedrai che lo tiriamo fuori tanto nello spirito quanto nel corpo, non ti preoccupare. E ormai eravamo rimasti Verdot, io e Boniperti, a credere in Paolo, io in Paolino, finché, proprio perché ero uno dei combattenti del piccolo gruppo Verdot, avevo accesso al ritiro degli azzurri e mi fu permesso un giorno di vederlo, perché avevo perorato la causa di un collega ungherese che voleva intervistarlo. E invece mi disse: no, ma sai, non si può, siamo in silenzio stampa. E io dissi: come, in silenzio stampa con l'Italia? Non vedo perché con l'Ungheria o con l'America o con l'Australia, perché... E il suo aiutante in prima, avvantaggiato, dice: ha ragione Italo, facciamo questa intervista. Allora io mi sedetti accanto all'intervistatore, lo vidi arrivare, il Paolino, che era pallido, un po' anche abbacchiato, diciamo la verità, che in quel momento era invece sorridente, sicuro, rispose a tutte le domande con una sicurezza totale. E io, uscendo dal ritiro, incontrai i colleghi che di solito amavano massacrarlo e gli dite: state attenti perché Paolo Rossi sta bene. Ebbi il solito contorno di risatacce che mi facevano addosso. Poi ci fu l'Argentina, dove si mosse bene. Mi ricordo che anche critici di un certo livello dissero: beh, però non è andato male. Poi ci fu l'esplosione del Brasile, e lì la gioia fu incontenibile, compresa la mia, perché ci tenevo a far vedere che Paolo era uscito indenne dalle loro grinfie dei critici spietati. Poi ci fu la finale, altri gol, eccetera. E lui era il tipo che un giorno mi disse: Italo, ma non ti scaldare tanto per dire abbiamo vinto contro tutti di qua di là. Accontentiamoci di avere vinto. E col mio carattere quella piega dolce non andava. Però era ammirevole, perché era Paolino, che voleva vivere sereno, tranquillo, dimenticando tutte le cose tristi, ricordando solo quelle che l'avevano riempito di felicità, ma l'avevano lasciato com'era. Non è mai stato un divo. Quando veniva richiesto di opinioni, ha lavorato anche in Rai e tutto, sì, sì. Era sempre moderato, sempre tranquillo, sempre Paolino.
Sempre leggero, Italo, anche nei commenti. Ho sempre percepito questo.
Poi ti dico la verità, a volte sembrava che non gli interesse poi, gli interessasse mica poi tanto quello di dover spaccare il capello in quattro, una cosa e l'altra. E soprattutto era lieve, perché si ricordava le bastonate che aveva avuto e non aveva minimamente intenzione di diventare un picchiatore.
Esatto.
Non amava criticare, non rientrava nel suo mondo, nel suo modo di vivere la vita.
Restava nel piano tecnico, faceva delle osservazioni tecniche, ma non, qualcuno mi diceva: sì, vabbè, invitiamo Paolo Rossi, però non spara.
È vero.
Dovrebbe sparare. Paolino non spara. Paolino è così, lasciatelo vivere così, lasciatelo in pace, sì, così. E invece non capivano che c'era un apprezzamento per uno che poteva andare in giro gonfiando il torace dicendo: io sono il Picicci. E invece non gliene fregava niente, era contento, però lì finiva la pratica. E aver perso uno così, ti giuro, è veramente un dolore, perché anche se per molto tempo non ci siamo più visti perché le nostre vite sono diventate diverse. Io mi aggiornavo con Federica, la moglie, che era stata una mia redattrice quando dirigevo il Quotidiano Nazionale, e mi aggiornava. L'unica cosa che purtroppo dopo molto tempo mi ha aggiornato solo con una notizia che mi ha veramente...
Non sapevi nulla, Italo, vero? Del suo...
No.
Non sapevi nulla?
No. Non sapevo nulla e ti giuro che anche come è finita per sfortuna. Io sento sempre qualche... Scusa se uso questo termine, ma gli analfabeti che parlano di mali incurabili, non sapendo che c'è già tanta gente che si ascolta queste cose, ci muore già. Però sapevo nulla di traversie così pesanti, ma soprattutto dell'effetto finale che è stato tragico. Io ho perso, non dico un amico, perché ero più amico di Maradona, perché Maradona mi aveva dato motivo di essergli amico, nemico, contrastato, e magari anche accarezzarlo, mentre Paolo era sempre rimasto quel Paolino che mi aveva descritto Gibi Fabbri, persona moderata, persona che voleva vivere e non stava neanche dietro. Tanto so che quando è uscito il suo libro è perché Federica ha voluto che restasse anche una testimonianza forte, sì. Mentre c'erano solo le testimonianze nostre, dei suoi compagni, dice dai anche la tua. E se ve lo andate a vedere è un libro sereno, dove perdona tutto e tutti, ma non usando la parola perdono, semplicemente ricordando una stagione felice.
Senti, Beppe, ti voglio chiedere una cosa. Siccome faccio fatica a pensare, mentre lo stava raccontando, io lo pensavo... questa cosa, ma lui ha mai avuto una discussione? Mai assistito a una discussione di Paolo con qualcuno?
No. Io credo proprio che, guarda, l'ho vissuto per tanto tempo e talmente tanto da vicino che te lo potrei spiegare per filo e per segno. Quando era arrabbiato, quando si arrabbiava, anche nello spogliatoio o a tavola o dovunque eravamo, in ritiro, qualsiasi posto, girando un po' l'Italia e il mondo. Non dico che lo prendevano in giro, perché non ci credeva nessuno, era impossibile, aveva proprio, non era capace di esternare, non rientrava nel suo modo, nel suo DNA proprio. Io non me lo ricordo per niente, mai. Ogni tanto, insomma, invece ci stava, perché secondo me lui è stato veramente, in un periodo della sua vita, come ha detto Italo, trattato veramente in modo, lasciamo stare, insomma,
infatti per, magari per può fermare. Essere che in campo poi ha sfogato tutto in quel mondiale.
Ma io ero tanto contento quando a Udine, e Italo si ricorda a tutti, insomma io me lo ricordo benissimo, io giocai praticamente 16 partite consecutive in quell'82 dove vincemmo lo scudetto, feci anche molto bene perché feci 6 gol, fu un'annata che Italo può confermarti, importante. Ma la mia gioia quando Paolo Rossi si riprese il suo 9 e entrò a Udine in una condizione non ottimale, mi ricordo l'abbraccio dopo il suo gol, insomma tutti gli volevamo talmente bene che speravamo, volevamo fortemente che lui riuscisse a cambiare il suo destino, e signori miei l'ha cambiato e non di poco.
È vero.
Italo, senti, siamo per salutarvi, ma nell'82, io ripeto, avevo 10 anni, per noi quella nazionale lì è una cosa pazzesca, però quel Paolino che viene convocato così, tu non avevi dubbi, no? Hai detto sulla sua su di lui, oppure in quel momento che viene preso, che non stava vivendo dal punto di vista proprio, diciamo, del calciatore un gran periodo. C'erano dei dubbi da parte tua in quella spedizione mondiale?
Ma no, perché tieni conto, la storia tu eri piccolino, non sai, oppure hai letto che c'era un contrasto critico fortissimo.
Sì.
Io mi ero trovato vicino a Berzot contro tutti gli altri. E a un certo punto non è che avessi dei favori in cambio. L'unico favore che avevo è che continuavo a parlare col vecchio, e quando il vecchio mi diceva di questo mi fido, questo.
Ma perché
va bene,
si fidava Paolino di lui? Cresce. Perché si fidava di lui? Perché si fidava di lui che non veniva da un gran periodo, ecco?
Beh, perché voglio dire, si è fidato un po' di tutti. Io ricordo le polemiche che ha ricevuto per non aver convocato Pruzzo, per non aver convocato Beccalossi. E solo perché? Perché sapeva, perché uno lo deve sapere. Io non credo ai grandi tecnici che scoprono all'improvviso di non aver saputo qualcosa di un loro giocatore. E lui ci teneva molto, ricordate, e lo ricorda bene Nano, che era saltato Bettega.
Sì, non c'era anche Bettega.
Voleva un Bettega, non voleva nessun altro, voleva uno che facesse dei gol, e Paolino aveva dimostrato di saper fare dei gol, per cui si è costruito l'uomo giusto con una gran fatica, con la negazione della stessa federazione, che allora si era inventata anche, ma come, questo è stato squalificato, ma la squalifica era scaduta e lui era libero di poter convocare e di farlo giocare, e di questo aveva bisogno e se l'è creato. E se l'è creato, ma senza neanche tanta fatica. Lì si trattava solamente di metterlo un po' d'accordo con se stesso, di ridargli un fisico decoroso per affrontare certe cose. Poi voi sapete che i fulmini di Paolino non è che meritassero dei chilometri per spararli. Era uno che entrava nel momento e faceva saltare tutti. Io mi ricordo, fece saltare anche un gol di Cabrini, perché arrivò un istante prima che Cabrini mettesse la palla dentro e la prese lui, perché era in quei tratti brevi, era spaventoso, era veramente straordinario, e per questo piacque moltissimo, perché si fa presto a dire gli eroi, ma lui fu veramente un eroe, anche perché veniva dal fango, veniva dall'ignominia, veniva da tutto quello che era sbagliato, e venne fuori questo spettacolo meraviglioso.
Vedi, c'era anche Pruzzo, lui non scelse Pruzzo.
Sì,
scelse,
sì, e ci fu quella. Sì, come no.
Ma, Italo, io sai cosa? Sai quando mi innamorai di Paolo Rossi? Ma te lo ricordi quella maglietta fuori della Rossi Vicenza, quando sterzava, quando faceva finta e partiva? Aveva una rapidità.
Nanu, ti dico la cosa del Vicenza, poi credo che avrò finito di parlare. E il Guerino faceva un concorso che era il Guendoro dell'anno, il giocatore che veniva più premiato dai voti dei quotidiani sportivi e del Guerino. A un certo punto a Vicenza, puoi immaginare, lui faceva imprese leggendarie e per 2 o 3 anni di seguito vinceva Filippi, perché Filippi aveva un'andatura regolare, faceva sempre bene il suo mestiere. Allora io la seconda volta mi incontrai con Paolo, dico: Paolo, noi facciamo i notai, prendiamo i voti, li mettiamo uno sopra l'altro e viene fuori che Filippi è meglio di te. E lui mi disse: ma è meglio di me? Al che poteva nascere anche una discussione calcistica infinita, invece aveva ragione. C'era il rendimento continuo e c'era la classe, che poteva avere anche qualche momento così di abbandono, ma in realtà non è mai sparita. E quando si è ritirato, ricordatevelo sempre, non ha rotto mai le palle a nessuno.
Vero. Io, Cinzia, vi ringraziamo tantissimo.
Grazie.
Sia al direttore Italo Cucci. Italo, grazie tantissimo.
Ciao, ragazzi,
in questo momento.
Ciao,
grazie,
ciao.
Italo.
Ciao.
Beppe,
grazie a voi.
Io ti ringrazio. Beppe, ti ringrazio perché so quanto per te insomma era complicato e difficile, perché tu l'hai vissuto tantissimo, chissà quanti ricordi ti porti con te in questi momenti.
Sì,
quindi...
devo dire che sì, hai detto proprio bene, oggi è una giornata veramente tremenda, però cerco di guardare avanti con quegli occhi furbi, svegli, e con quel sorriso che mi ha veramente regalato momenti e mi ha insegnato moltissimo. Questa
Beh,
è la verità.
Ce li avrai sempre nel cuore, Nano.
Sì, quello sì. E io non amo molto in questi momenti apparire e dire, che mi sembra sempre che sia una cosa un po' così, no? Però questa è stata una volta dove veramente l'ho fatto con molto piacere, perché glielo devo proprio.
E si sente. Guarda, tanto chi ci sta ascoltando arriva tutto, tranquillo.
Sì. Ti ringraziano, Beppe. Ti ringraziano. Grazie a Beppe Calderisi.
Ciao.
Un abbraccio fortissimo, Beppe, come sempre. Grazie ancora.